Nella guida dello Spirito di Dio e per la sua sola grazia, desidero condividere con voi alcune riflessioni sul tema dalla Scrittura, sul tema che il Signore ha messo sul mio cuore, dal titolo La Chiesa dell'Iddio Vivente, colonna e base della verità. Quindi il Signore recentemente ha messo sul mio cuore questo tema e fino a ieri ero un po' aggravato perché non avevo la conferma del Signore su questo tema. E questa mattina il Signore poi mi ha dato la conferma e oggi nelle preghiere, lo Spirito Santo, molte preghiere sono state elevate in relazione alla Chiesa. Quindi lo Spirito di Dio, Dio è vivente, Dio vivente e dirige la sua Chiesa, dirige il suo popolo e Gesù Cristo ne è il capo supremo, come vedremo quest'oggi. Il motivo per cui il Signore funziona normalmente così, il Signore mi dice qualcosa e tu dovrai parlare di questo e poi piano piano mi rivela le cose lungo la strada. Il motivo per cui il Signore mi ha messo nel cuore questo è perché ho una grande gratitudine davanti a Dio perché mi ha salvato, perché mi ha riscattato l'anima mia dalla fossa quando io ero nient'altro che un bestemmiatore, un infame. E questo tema ho desiderato condividere questo tema perché sono grato al Signore per avermi messo in una chiesa. Sono grato al Signore quando mi ha salvato per avermi introdotto nella chiesa di tutti i tempi, ma sono grato anche al Signore poiché sin dalla mia conversione, anche da prima della mia conversione, fino ad oggi il Signore mi ha dato la grazia di essere in una chiesa. Questa è una benedizione, lo vedremo nella parola di Dio, non finiremo certamente oggi, è il mio intento di avere più puntate dove vedremo diverse cose sulla chiesa nella parola di Dio, ma l'essere in una chiesa è una grande benedizione. Oggi viviamo nell'epoca dell'egocentrismo in cui al centro ci sono io, tutto deve ruotare attorno a me. Quindi, o la Chiesa è come dico io, se no non va bene. Allora cosa succede? Sempre più spesso, ne sento più spesso di queste cose. Siccome la Chiesa non va bene, non è la Chiesa che dico io, allora me ne vado. O ne cerco un'altra, che non andrà certamente bene, state tranquilli. Non andrà certamente bene. E comincio a ruotare come una trottola, oppure, inganno del diavolo, io amo il Signore e quindi me ne posso stare per i fatti miei. Questi sono due grossi inganni della carne, prima di tutto, e del diavolo. E nella parola di Dio si vede tutto questo. E il credente che si priva della comunione con i fratelli, con lo Spirito Santo, normalmente non cresce. Non cresce, non ha del bene, non si sviluppa e non esercita ciò che Dio ha chiamato di essere esercitato, guarda caso, nella Chiesa, cioè i doni dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo, forse ci torneremo un pochino sopra più avanti, sono stati donati a ciascun figlio di Dio per l'utile comune. Il mio dono si realizza, secondo il Signore, quando è al servizio degli altri. Quando questo dono che il Signore dà, lo Spirito Santo dà, è al servizio degli altri, allora realizzo lo scopo di Dio. Quando invece un dono, che a quel punto non è più un dono, viene utilizzato per innalzare se stesso, allora è il contrario del servizio di Dio, è un danno davanti a Dio. Quindi vedremo un po', se vorrà il Signore, e se il Signore lo confermerà nel corso del tempo, quello che sono, oggi vedremo solo qual è il fondamento della Chiesa, qual è la sua natura, e qualcosina sulla Chiesa del Nuovo Testamento. Più avanti vedremo qual è lo scopo della Chiesa sulla terra, quali sono gli ordinamenti che vengono amministrati dalla Chiesa, come il battesimo e la cena del Signore, e altri aspetti pratici che riguardano l'ordine nella Chiesa, cosa vuol dire essere un membro, e forse rivedremo qualcosa sui doni. Leggiamo insieme questa mattina un testo, che è il testo che il Signore mi ha messo davanti, sul quale poi il Signore mi ha chiamato ad investigare maggiormente, che è nella prima epistola a Timoteo. Quindi leggiamo da prima Timoteo, dal capitolo 3, due versetti che sono il 14 e il 15. Prima Timoteo, capitolo 3, verso 14 e 15. Versi 14 e 15. Qui l'Apostolo Paolo, come sapete, che scrive la sua prima epistola a Timoteo. Timoteo, che suo figlio in fede, che sarebbe stato, al quale avrebbe affidato, poi avrebbe ricevuto il suo testimone per diventare ministro. Già lo era ministro, ma dopo la dipartita di Paolo avrebbe ereditato quello che era il messaggio dell'Apostolo per fare sì che le chiese fossero edificate e camminassero rettamente secondo il comandamento del Signore. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Allora l'Apostolo Paolo scrive un messaggio a Timoteo. Questo testo si trova più o meno al centro dell'epistola di Paolo a Timoteo, e in questa epistola ci sono diversi aspetti pratici che riguardano la Chiesa. E di questi aspetti pratici non sono qualcosa da sottovalutare, perché l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo: io verrò da te, ma siccome potrei tardare, ti scrivo queste cose affinché tu sappia come ci si deve comportare nella casa di Dio. Nella casa di Dio o nella famiglia di Dio, poiché il termine del greco viene anche tradotto come famiglia, in quanto coloro che hanno relazione, hanno rapporto, no? A volte si dice quelli, no, di casa, no? In quella casa, indicando la famiglia. Coloro che hanno relazione in quella casa hanno un rapporto e quindi fanno parte di una famiglia. C'è un modo di comportarsi nella famiglia di Dio, nella casa del Dio vivente, nella famiglia del Dio vivente. E Paolo scrive a Timoteo: è importante che tu lo sappia. Perché lo doveva sapere? Timoteo lo doveva sapere perché lo doveva insegnare. E se andiamo avanti nell'epistola e leggiamo qualche versetto dopo, per esempio al versetto 6, ci dice proprio questo, del capitolo 4: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo. Timoteo doveva saperle queste cose affinché lui stesso le mettesse in pratica e le esponesse. Se tu esponi queste cose ai fratelli, quelle cose che ti ho detto, quello che oggi noi troviamo scritto, sarai un buon ministro. Un buon ministro, un buon servo di Cristo. E ancora, al versetto 11, potremmo chiederci: queste cose sono qualcosa che noi possiamo prendere come sono una linea guida, ma poi se viriamo un po' a destra o un po' a sinistra non succede niente. Ordina queste cose, ordina nella casa del Signore. Nella casa del Signore non possiamo fare quello che ci pare. Ma scusate, se qualcuno viene a casa vostra e comincia a ribaltare i mobili, beh dai, è una linea guida che non possiamo ribaltare i mobili. Voi cosa gli dite? Bravo, ribalta pure. C'è anche quella libreria lì che starebbe bene rovesciata. Io la tengo verticale, ma sta bene anche rovesciata se la vuoi rovesciare. Nessuno direbbe così nella propria casa. Ma questa è la famiglia di Dio, la famiglia dell'Iddio vivente, colonna e sostegno o base della verità. Nella casa di Dio ci deve essere la verità, perché Cristo è la verità. La verità è Cristo. E l'Apostolo ci teneva. Timoteo avrebbe ereditato dall'Apostolo quello che era il suo insegnamento e lo doveva insegnare. Ordina queste cose, ordinale. E ancora più avanti, al versetto 16, bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, poiché così facendo, guardate, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Ordinale queste cose, perché queste sono le cose di Dio, le cose buone. La Chiesa di Dio, nella Chiesa di Dio c'è ordine. Non l'ordine del cimitero, come ci testimoniava il nostro fratello anziano Sauro, ma l'ordine dello Spirito, e lo Spirito di Dio non è disordinato. Lo Spirito di Dio non è disordinato, perché Dio è un Dio ordine, di ordine. Altrove, nella parola di Dio, tante volte è scritto, per esempio in 1 Corinzi capitolo 14, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, una chiesa che
chiesa che aveva degli aspetti, parecchi aspetti, che erano da mettere in ordine. Allora cosa dice l'Apostolo Paolo? Come si fa in tutte le chiese di Dio? C'è un modo di vivere nella chiesa di Dio, nelle chiese dei santi, dove dimora il santo. Come si fa in tutte le chiese di Dio? Riguardo al matrimonio, c'aveva qualcosa da dire. Riguardo ai doni, si fa in un modo nelle chiese di Dio. Riguardo alla colletta, aveva qualcosa da dire. E questi, diceva l'Apostolo, sono comandi del Signore. L'Apostolo parlava con autorità, rappresentando queste cose ai fratelli. Tu sarai un fedele ministro. Un fedele ministro. E noi vogliamo essere fedeli al Signore. Io voglio essere fedele al Signore. Capisco che vi sono ancora delle deviazioni nella mia vita, ma queste non sono da tollerare. Non sono da tollerare. È necessario che tu le sappia, che le insegni, che badi a te stesso. Ci farà riflettere un fatto, perché a me l'ha fatto riflettere almeno. Se togliamo 5 Vangeli, 27 libri nel Nuovo Testamento, togliamo i 4 Vangeli, scusate, 23, togliamo gli Atti degli Apostoli in cui la Chiesa si forma e nasce la Chiesa, discende lo Spirito e vediamo che questa Chiesa progredisce, vedremo tra un attimo il perché progredisce. 22, e se teniamo un attimo da parte le due epistole a Timoteo e l'epistola a Tito e l'epistola a Giacomo, se volete, anche se le 12 tribù che erano nella dispersione erano comunque convertiti, erano una chiesa, e se prendiamo che Tito e Timoteo avrebbero dovuto, erano lettere scritte per dare ordini come la chiesa doveva funzionare, allora ci dovrebbe fare riflettere che 22 libri o 21 del Nuovo Testamento sono per le chiese, sono per le chiese. Ci deve fare riflettere, ci deve fare riflettere. E anche a Filemone, quando scrive nei saluti, è la chiesa che è in casa di Archippo. Quindi se proprio vogliamo, ci deve fare riflettere che l'Apostolo Paolo si rivolgesse alle chiese. Nel libro dell'Apocalisse, che stiamo meditando insieme, lentamente, non abbiamo fretta, a chi è indirizzato? Alle 7 chiese dell'Asia Minore. Scrivi queste cose e mandale. In Apocalisse al capitolo 1 e ancora, per chi non lo crede, anche Apocalisse 22. C'è un richiamo a questo. Ma questo è meraviglioso. È un privilegio essere nella Chiesa di Dio. Contro l'egocentrismo dei nostri giorni. Io qua, io di là. Ma io cosa? Se noi guardiamo l'ombra delle cose future, nell'Antico Testamento c'era un popolo. Vi erano profeti chiamati, vi erano giudici in un certo momento, vi erano re in un altro momento, ma vi era un popolo, il popolo di Dio, in cui non tutto Israele era Israele, perché c'erano solo 7.000 che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Però c'erano. Lo dicevo con un fratello recentemente, parlavamo di certe questioni che capitano, no? E lui mi raccontava di alcune testimonianze di come il Signore gli aveva dato la grazia di mantenersi retto in situazioni in cui egli poteva deviare, dove c'erano in ballo del denaro e cose del genere. E io mi sono rallegrato della sua testimonianza, ne ho potuto godere, e ho detto: c'è sempre un ginocchio che non si piega davanti a Baal. Ci sono anche oggi delle ginocchia che non si piegano davanti al Dio denaro, a Baal. L'ultima cosa che si apre è il portafoglio, normalmente. Ci sono delle ginocchia che non si piegano davanti a Baal, nella chiesa dell'Iddio vivente, per la sua grazia. E io ne ho goduto tremendamente di questa testimonianza. Ci sono ancora oggi delle ginocchia che sono fedeli al Signore e non si piegano ad adorare gli idoli che questo mondo ci propone continuamente, sotto vari aspetti, sotto varie forme. Ma non solo il mondo, la nostra stessa carne ci propone idoli continuamente da adorare. E sono idoli domestici, statuette che noi spolveriamo e ci pieghiamo e ci prostriamo. Ma non sono le statuette di legno, sono statuette nel cuore. Sono santuari che abbiamo costruito e che adoriamo, invece di spazzarli via di fronte a Gesù Cristo. Perché Gesù vuole spazzare ci ha convertiti dagli idoli a Dio, abbiamo Dio oggi. Non so se lo sapete che noi discendiamo da quei pagani di cui si parla, di Roma e della Grecia, di cui si parla e leggiamo che costruivano tempi all'Iddio Artemide, a Diana degli Efesini, agli imperatori. E oggi abbiamo idoli che non sono templi di pietra, ma sono idoli nel cuore. Vanno distrutti, vanno abbattuti per il nostro bene. Dio deve distruggerli, come fece Gerubbaal. Abbatté l'idolo, a volte anche di notte, però l'idolo ha abbattuto. Che meraviglia! Che meraviglia la Chiesa! Grazie Signore, grazie. Allora, ancora prima di vedere nella scrittura riguardo alla Chiesa, trovavo gran gioia ieri leggere e rileggere quel passaggio nell'Evangelo di Matteo, in cui negli Evangeli è la prima volta che viene menzionata la Chiesa, Chiesa a livello profetico, da Gesù. E il contesto, come ben sapete, è la confessione di Pietro. Pietro fa una confessione. A un certo punto c'erano delle voci attorno a Gesù. Uno diceva è un profeta, e Gesù era anche un profeta. Uno diceva Elia, un altro diceva Giovanni il Battista, è risuscitato dai morti. Erode stesso, no? Era convinto che Giovanni Battista, che lui aveva fatto decapitare, fosse tornato in vita. Allora a un certo punto, in questo testo, Matteo 16, versetto 13, dice: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Questa domanda. Essi risposero: alcuni dicono Giovanni, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: questo è importante. Anche oggi, voi, chi dite che io sia? Chi dite che io sia? Chi è Gesù? Per te, chi è? Chi è Gesù? Siamo pronti tutti con la risposta. Quello che conta è chi è Gesù nel nostro cuore. Chi è Gesù per te? Pietro, per lo Spirito Santo, rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Tu sei Cristo, tu sei l'unto, tu sei il Salvatore, tu sei il Messia, tu sei il promesso, tu sei il Santo di Dio, tu sei il Re che doveva venire. Sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse, guardate questa risposta, ricordiamocela: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue, no, no, non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nei cieli che ha rivelato questo. E io altresì ti dico un'altra rivelazione: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Punto fondamentale: chi edifica la Chiesa? Cristo. Cristo edifica la Chiesa. Cristo edifica la Chiesa con il suo Spirito. È Lui il capo di questa Chiesa, è Lui il capo della Chiesa sparsa per il mondo, di ogni rappresentazione locale o di tutta la Chiesa sparsa per il mondo. E qual era la rivelazione? Qual era la pietra su cui avrebbe edificato la Chiesa? Questa rivelazione: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Su questa pietra, sul fatto che lui è il Cristo, il figlio di Dio, la Chiesa si edifica. E Pietro se lo ricordò quando scrisse, questo che ha citato mi pare il fratello Daniel nella sua preghiera, si ricordò quando scrisse la sua prima epistola: egli è la pietra angolare, preziosa. Gesù è la pietra angolare preziosa sul quale tutto l'edificio si va innalzando per essere un tempio, per essere il tempio di Dio, come è scritto in Efesini. Tutto l'edificio ben collegato e mediante il contributo, questo lo vedremo più avanti, fornito da tutte le giunture. L'edificio si innalza per essere un tempio, non un tempio fatto di pietra, ma un tempio fatto di uomini che hanno il Santo in loro, lo Spirito di Dio. Che meraviglia, ma che meraviglia. Tutto questo l'uomo non l'avrebbe mai né fare e nemmeno pensare. Questa è opera di Dio, dice il salmista, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è cosa meravigliosa, l'opera di Dio. Io edificherò la mia chiesa. E la promessa di Gesù è ancora con noi oggi. Gesù sta edificando la sua chiesa, la sta edificando tutta. fino a che non l'accoglierà perfetta, senza macchia, senza ruga, ripulita dal suo sangue, alla sua presenza. Ma che meraviglia il Signore, ma che bello! La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la pietra angolare, cioè quella che dà la direzione e sostiene tutta la casa, è la pietra angolare. Coloro che gli edificatori, costruttori, fabbricatori hanno rigettato. La pietra angolare, che meraviglia! E mi piace tanto il passaggio nel libro degli Atti, ne sono parecchi i passaggi nel libro degli Atti che mi piacciono molto. Quando Paolo parla agli anziani di Efeso, è bellissimo quel testo, quando vedremo anche questo passo, però qui c'è un punto importante che Paolo dice agli anziani, 20-28, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il proprio sangue. La Chiesa di Dio è stata acquistata con il sangue di Gesù, il sangue prezioso di Gesù. Questo è il motivo per cui pascere, che l'Apostolo, per cui pascere la Chiesa di Dio, perché acquistata da Gesù, è la Chiesa, è di Gesù, la Chiesa è di Gesù, perché l'ha acquistata la Chiesa di Dio, egli l'ha acquistata per il Padre con il suo sangue, e gli appartiene, e gli appartiene. Gloria al Signore. Non c'è nessuno, nessun altro, nessun uomo mai esistito, che mai esisterà, ieri, oggi, in futuro, che potrà dire che questa è la mia Chiesa in senso di appartenenza. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, è la Chiesa di Gesù Cristo. E questo è meraviglioso. Prima Corinzi capitolo 3 versetto 11 è scritto: nessuno può porre un altro fondamento, nessuno può porre un altro fondamento. E gli apostoli erano severi con questo. Addirittura l'apostolo Paolo nella lettera ai Galati dice: sia maledetto se qualcuno pone un altro fondamento tranne che Gesù Cristo, sia maledetto, sia anatema, gli dice l'apostolo. Non è uno scherzo dell'apostolo Paolo. Nessuno può porre un altro fondamento fuorché Cristo, e Cristo soltanto, quel fondamento di Cristo sugli apostoli e sui profeti. E noi siamo edificati su quel fondamento per la grazia di Dio, nella sua parola santa, purgata col fuoco, unta, parola soffiata dallo Spirito, che degli uomini hanno scritto, degli uomini hanno parlato, perché sospinti dallo Spirito Santo. L'opera di Dio è meravigliosa. Non si può porre un altro fondamento. Gesù è il capo della Chiesa, è il capo della Chiesa, la testa, il capo della Chiesa supremo. E non si può porre un altro fondamento. E la parola di Dio, Gesù ci avverte. Rileggevo recentemente Matteo 24. Guardate che nessuno vi seduca. Guardate che nessuno vi seduca, ne verranno molti sotto il mio nome dicendo: sono io, anche oggi vengono, proclamandosi qualcuno che non sono. Visioni. Non possiamo vivere di visioni. È la parola di Dio. Ogni visione, ogni profezia deve essere in accordo con la parola di Dio. Non esiste una nuova profezia. Visioni, verranno molti, vi diranno: sono io il Cristo, sono io. Non lo credete, perché quando io tornerò come il lampo balena levante e si vede a ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo. E ogni occhio lo vedrà. Dice: lo vedranno anche coloro che lo hanno trafitto. Lo vedranno. È una benedizione essere nella Chiesa. E vedremo più avanti con questo cosa voglia dire anche come protezione, a livello proprio di protezione alle false dottrine, dai falsi insegnamenti, alla quale oggi con l'avvento del broadcast, ve lo dico in americano, o dello streaming, ve lo dico in altre o con un accento un po' più inglese, siamo esposti a qualsiasi tipo di spazzatura. Attenzione, attenzione. Il mondo ha inventato, non è tutt'oro quello che luccica. Gesù ha detto: anche Satana si traveste da angelo di luce, la parola di Dio. Attenzione, attenzione, guardiamo ogni cosa che sentiamo. Non è un male sentire un messaggio, sentire qualcos'altro, ma sentiamolo con questo in mano. Non giudichiamo la persona se la cravatta è di un bel colore o se ci sono molti followers, molti click, molte. Giudichiamolo con la parola di Dio. Non giudichiamo lui, giudichiamo quello che dice, perché a giudicare le persone ci pensa il Signore.
Io ho questa cartina al tornasole, questa è la verità, questa è la parola, è quello che mi tiene al riparo. Perché a Efeso, e lo vedremo meglio più avanti, lo accenno, a Efeso Paolo mise in guardia gli anziani, non tanto da quelli di fuori che già sapevano bene, ma verranno all'interno di voi, tra di voi vi saranno dei lupi rapaci, e ne prenderanno via molti, e li prenderanno e li faranno morire. Verranno perché il lupo prende per sbranare. Stiamo attenti a che fondamento viene posto, perché nessun altro fondamento può essere posto se non quello di Cristo Gesù. E Gesù nel campo. Mi piace moltissimo il testo di Efesini, e lo leggiamo perché è una meraviglia, proprio è come mangiare un buon piatto, un buon cibo. Efesini al capitolo 1, versetto 20, capitolo 1, versetto 20, è scritto, diciamo solo la parte terminale, questa potente efficacia della sua forza egli l'ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato. Cristo è al di sopra di ogni principato, di ogni autorità. Non c'è autorità sopra Cristo, non c'è nome, come citava il fratello nella sua preghiera, al di sopra di Cristo non c'è nessun altro nome, signoria, altro nome che si nomina, attenzione, che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello venire. Non ci sarà mai nessuno, uomo, per quanto pio che sia, che possa essere anche solo avvicinarsi alla gloria del Cristo. Solo uno, il Signore Gesù. Non c'è nessun altro nome. Sono uomini che hanno fatto bene, possiamo dire, in cui il loro bene è stato manifesto, altri che lo hanno fatto e non è stato manifestato, ma c'è solo un nome che è al di sopra di ogni nome. E solo davanti a un nome si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. E quel nome è Gesù Cristo, il Signore. Al di sopra di ogni principato, autorità e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, quindi anche non solo in quel mondo del tempo e non solo nel mondo a venire, quindi dal tempo a venire e da oggi a venire, non c'è nessun nome che ha quella potenza e quell'altezza. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi, il Padre ha posto sotto i piedi del Signore ogni cosa, nessuna cosa gli è eccettuata, dice la Scrittura. E guardate, e l'ha dato per capo supremo. Che bello questo testo! E lo ha dato per capo supremo della Chiesa. Gesù è il nostro capo supremo, è il capo di questa Chiesa, e mi piace proclamarlo. Il corpo di Lui, vedremo più avanti meglio, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. È Gesù che compie la Chiesa, è Gesù che la edifica, è Gesù che la porta al compimento, è Gesù che la protegge, è Gesù che gli dà la sua potenza per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È Gesù, è Lui e soltanto Lui, ed è Lui che vogliamo proclamare nel nostro culto, che vogliamo proclamare nella nostra adorazione. Soltanto Lui, non c'è spazio per noi, diamo via, mettiamo via il nostro egocentrismo che punta soltanto a noi stessi. L'adorazione per Cristo, l'adorazione per Dio, dobbiamo imparare ad adorare Dio, devo imparare ad adorare Dio, devo imparare a mettere me al secondo posto e mettere al primo l'Iddio vivente, colui che mi ha chiamato dalle mie tenebre alla sua meravigliosa luce. Questo è ciò che noi siamo chiamati a fare. Uno dei primi scopi della Chiesa, che vedremo la prossima volta, o chi lo sa quando, è proclamare le virtù di Dio, proclamare le virtù del Cristo, proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato, come faceva Giovanni. Abbiamo letto e meditato insieme Matteo 3, che bella la testimonianza di Giovanni il Battista in Matteo 3, che bella la testimonianza di Giovanni il Battista, non sono io il Cristo, non sono io, dietro di me viene uno che, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari, è lui che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Che bella, che bello, bisogna che egli cresca, che io diminuisca. Che bella questa parola, che bella quando si realizza nella mia vita, nella vostra vita. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Viene lui che ti battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. La Chiesa senza il battesimo del Signore, un uomo senza, se non è battezzato dallo Spirito di Dio, se non riceve lo Spirito di Dio, è una nullità, non può fare niente, non può camminare secondo Dio, è un assurdo. Non possiamo camminare secondo il Signore, talché la parola a un certo punto dirà in Romani capitolo 8 verso 9, se non hai lo Spirito di Cristo non gli appartieni,
Non è una questione di simpatia, una questione di aggregazione, una questione di club, una questione di follower, una questione di quanto metto dentro la cassetta. Se non hai lo Spirito di Cristo, non sei di Lui. Non sei di Lui. Questa è la rivelazione della parola di Dio. Perché la Chiesa cammina per il suo Spirito. La Chiesa, adesso leggeremo un testo dal Libro degli Atti, vediamo come camminavano quelli che aspettavano là, erano lì. Gesù gli aveva detto, lo leggiamo tra un attimo, però è talmente bello che mi viene da dirlo subito. Gesù gli aveva detto aspettate, 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 aspettate di ricevere, aspettate, io salgo, aspettate la promessa del Padre, aspettatela. Luca capitolo 24, io vi mando quello che il Padre ha promesso, voi attendete. Attendete fin tanto che non avrete ricevuto dall'alto, poiché la Chiesa se non riceve dall'alto, ma voi potete dire, ma come una Chiesa è impossibile che non vi sia l'opera dello Spirito Santo? Ah sì? Allora non abbiamo mai letto la lettera all'Apocalisse, di cui su 7 chiese ce n'erano 5 che camminavano in maniera storta. Una addirittura, che viene sempre presa come esempio, però ce ne sono anche le altre. Odicea non è il male maggiore, perché ci c'erano altre chiese dove c'erano delle fornicazioni impressionanti dentro la chiesa. Si andava a fornicare nei templi dei pagani e si andava a condividere, e Efeso addirittura aveva dimenticato perché si era convertito, nonostante operasse. Ma la chiesa di Laodicea, che è quella che si prende spesso come esempio, che portava questo carattere. Quale carattere? Cristo era fuori dalla porta. Ah! Davvero, sì, la chiesa di Laodicea aveva Cristo fuori dalla porta, che picchiava, desiderava entrare Cristo, desiderava portare vita a quella chiesa, riportare il suo brio, la sua potenza all'interno di questa chiesa, perché se non c'è la potenza del Signore, noi siamo solo carne e sangue. Ma quando viene il Signore, c'è una vera adorazione, c'è un'adorazione che spacca il cuore, c'è un'adorazione sincera. C'è un'adorazione in spirito e verità. C'è l'amore per le anime. C'è l'evangelizzazione. No, oggi è il giorno dell'evangelizzazione. No, no. Oppure no, oggi devo fare questo, devo fare quell'altro. Devo andare alla riunione giovedì sera. Quando arriva lo Spirito del Signore. Come di quei coreani di cui ci raccontava il caro fratello Luca giovedì sera, che sono stati presi. Mentre adoravano il Signore, erano in 5, magari in una stanzetta buia, piccola, li hanno presi, però erano 5, desideravano, perché avevano creduto probabilmente quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono là nel mezzo di loro, l'avevano davvero creduto, che umiliazione per colui che vi parla, questa parola, che umiliazione, questi uomini avevano davvero creduto, e la presenza di Cristo, è ciò di cui più prezioso possa avere l'uomo, la presenza di Cristo. Che meraviglia quando si entra nella famiglia del Signore e si parla del Padre, si parla di Lui, perché delle altre spazzature ne abbiamo già parlato abbastanza. Io ne ho diverse ore durante la giornata in cui parliamo di queste cose. Meditiamo su di Lui, contempliamo a viso scoperto come la gloria del Signore e saremo in Lui trasformati per l'opera dello Spirito. È meraviglioso, è meraviglioso. La chiesa di Laodicea dice, io sto alla porta e picchio, il desiderio di Gesù è entrare, il desiderio di Gesù è entrare nelle nostre vite, prenderne possesso, farci camminare con Lui, umilmente alla sua presenza, darci gioia. Il regno di Dio non è bevanda, ma è, come dice, è potenza, gioia, allegrezza alla sua presenza. E quando viene il regno di Dio nei nostri, come mi piace tanto ultimamente, questa mattina ho veramente beneficiato della preghiera del fratello, mi piace tanto ultimamente pregare da un po' di tempo, venga il tuo regno Signore, ma venga il tuo regno prima di tutto in me, che sia tu a regnare, vieni a regnare, venga il tuo regno, perché quando Gesù verrà, se non desideriamo che venga il regno del Signore adesso, non lo desidereremo neanche dopo. Venga, Signore, il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è quello che conta, che venga il regno di Dio nella nostra vita. E mi piace tantissimo nel mandato, nell'incarico, chiamatelo come volete, che Gesù dà agli apostoli, che è ereditato da noi per discendenza, in Matteo il capitolo 28, dice andate, andate per tutto il mondo, insegnate, annunziate, predicate queste cose. Però quello è il centro del messaggio, ma è contornato da due parole, due versi che sono meravigliosi, senza il quale quel messaggio centrale non starebbe in piedi. Ogni potestà mi è stata data, dice il Signore, nel cielo e sulla terra. Andate dunque, perché ogni potestà mi è stata data, voi potete andare, perché io vi mando e io ho potestà sopra ogni cosa. E dice, io sono con voi. Questo è meraviglioso. Io sono con voi. Ci pensate, una chiesa che parte senza questa consapevolezza non può stare in piedi. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io sono con voi. Io sono con voi. Pensate alla Laodicea che aveva Gesù che bussava fuori dalla porta. Io sto alla porta e picchio. Voglio cenare con te. Voglio cenare con te. La cena è la rappresentazione della comunione. Oggi nessuna delle nostre famiglie sicuramente, però la cena è... Allora mettiamo due tablet a cena, 7 TV, 14 radio, 12 telegiornali, sintonizzati su tutte le emittenti, anche quelle internazionali, per chi parla un'altra lingua lo possiamo sentire anche in un'altra lingua. La cena è un momento di comunione, dove ci deve essere, dove la famiglia ha comunione, si riunisce e parla attorno al fuoco, e quel fuoco è lo Spirito di Dio, è la presenza del Signore. Ed è meraviglioso che Gesù volesse cenare con loro. Cosa ha fatto Gesù? Io ho grandemente desiderato, dice, consumare questa Pasqua con voi. L'ho grandemente desiderato. E cosa ha fatto? Si è messo a sedere a cenare con i suoi e prese del pane e lo spezzò. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Che meraviglia il Signore! Che meraviglia cenare con Lui. Io voglio cenare con te. Ho delle cose da dirti. A un certo punto dirà la Chiesa, ho delle cose da dirti, ma anche con Pietro, non sono ancora con gli altri, non sono ancora alla vostra portata. Però vengo io e segnali. Recentemente il fratello Crescenzo, predicando, mi pare, diceva è bello quando Gesù ci insegna le cose. È bello quando Gesù ci insegna le cose. Ed è così. Lui è venuto per insegnarci. Io non so niente, non capisco niente, ma Lui, mi piace un fatto, sapere che Lui mi vuole insegnare. Mi vuole insegnare, me le vuole dire le cose. Ho delle cose da dirti. Ho delle cose da dirti. Oggi, ieri, domani, tutti i giorni il Signore ha delle cose da dirci. Aspetta che devo fare, sono sintonizzato, spengo le 18 emittenti e poi ci sentiamo. È meraviglioso. Che bello, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Io ci voglio stare con Gesù tutti i giorni. Aspettate, aspettate, gli dice, aspettate. Aspettate, bello, Luca 24, 49, lo possiamo anche leggerlo assieme, perché è un bel testo sotto questo aspetto. Non riesco a leggere il libro degli Atti, è volato via il tempo. Che meraviglia la parola. Guardate la promessa di Gesù. Io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto a voi, rimanete in questa città. Rimanete qui, state fermi. Aspettate la promessa finché dall'alto siate rivestiti di potenza. E loro aspettavano, perché è la potenza di Dio. È la sua presenza in noi, è il suo spirito in noi che ci dà la potenza necessaria. Perché è necessaria la potenza, eh? C'è qualcuno forse che crede che non sia necessaria la potenza di Dio nella nostra vita? Nei guai. È necessaria la potenza di Dio nella nostra vita. Perché non c'è un predicatore della parola di Dio se non lo Spirito Santo che noi abbiamo, se non il Signore. Quando in Prima Corinzi dice sono le cose che orecchio non ha udito, sono cose che l'uomo non ha veduto, sono quelle che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle le cose che Dio vuole dire e le vuole dire attraverso di noi, se noi ci facciamo utilizzare, se noi ci rendiamo disponibili, se osiamo in un mondo che rema al contrario, switch off come dicono gli inglesi, spegnere tutto, se osiamo spegnere la nostra giornata. E non è solo la TV, non è solo... Non è quello il solo male,
ma sono anche i nostri pensieri. Osiamo spegnerli davanti al Signore. E se non riusciamo a spegnerli, preghiamo, Signore, quante volte prego anche recentemente nelle riunioni in silenzio, Signore, spegni il mio cervello, spegni i pensieri che ho della giornata, il refuso che ho, perché sono stanco di quei pensieri. Voglio concentrarmi su di te, sulla tua parola. La sera, quando arriviamo stanchi, arriviamo tutti stanchi, spegniamo. Chiediamo al Signore di spegnere. Signore, io voglio spegnere, non voglio interferenze. Vedete, no, le interferenze, ma non voglio interferenze, voglio sentire la tua voce. Tu hai detto, l'hai detto tu, è la tua parola, e il Signore è fedele alla sua parola. Io sono con te tutti i giorni, io ti voglio parlare, io voglio cenare con te. E di fronte alla sua parola il Signore dice, è la mia parola. Gesù non si rimangia la parola, Dio non si rimangia la parola. E negli Atti ancora lo stesso Luca, che continua la sua testimonianza dall'Evangelo al libro degli Atti, al capitolo 4 e 5 dice, trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettare il compimento della promessa del Padre. Io devo testimoniare che spesso ci sono delle volte in cui non aspetto e parto, prima di aver ricevuto il via del Signore. E qui, molto più in grande rispetto a questo, aspetta la volontà di Dio, aspetta il compimento della promessa del Padre. Aspetta in Gerusalemme, la quale egli disse e che avete udita da me, poiché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati tra non molti giorni con lo Spirito Santo, dice il Signore. Versetto 8, molto importante, voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi e a quel punto mi sarete testimoni. E questo è un punto estremamente importante, su cui la Chiesa non può tralasciare. Noi saremo testimoni del Signore. I figli di Dio hanno ricevuto lo Spirito di Dio, ma saremo testimoni del Signore se la nostra comunione con il Signore è pulita. È pulita. Se noi siamo in comunione con il Signore, saremo testimoni. Non è perché saremo testimoni che avremo comunione con il Signore, ma il fatto che noi siamo in comunione col Signore e cominceranno ad arrivare i Suoi pensieri e riceveremo potenza per fare quello che io non sono capace, neanche io. Ma se sei in comunione con Dio ricevi potenza per fare quello che il Signore vuole che tu faccia. Il Signore ti equipaggia per fare quello che Lui vuole che tu faccia per la Sua gloria. Non sono capace. Benissimo, il primo passo. Secondo passo, ripristina la tua comunione col Signore o mettiti a ricercare la volontà di Dio e il Signore ti equipaggerà. Questi uomini sono stati resi testimoni. Guardate, questa parola è bellissima. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni nel condominio, in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino a tutta l'estremità della terra. E questo è quella potenza che ancora oggi spande l'Evangelo per tutto il mondo. Vi sarete testimoni. Questo è un testimone. Colui che ha ricevuto lo Spirito di Dio e che cammina in comunione con Dio. È un testimone. Perché la sua vita parla di Gesù. Lo Spirito che è in lui parla di Gesù. Fateci caso. Quando voi vi mettete alla presenza del Signore e ricevete dalla parola di Dio, il desiderio è proprio quello di aprire il cuore di parlare a chiunque ti incontra. Mi sarete testimoni. Infatti, nel libro degli Atti vedremo si vede, e non lo vedremo oggi, volevo leggerlo oggi, ma se vorrà il Signore lo vedremo la prossima volta. Succede qualcosa di straordinario, che dei popolani senza istruzione portavano la parola di Dio. E quando incontravano coloro che invece erano dottori e parlavano con loro e tenevano testa, gli dicevano, questi sono popolani senza istruzione, ma si vede che sono stati con Gesù. Si vede. Noi potremmo essere popolani senza istruzione, potremmo anche ignorare qualcosa, ma fidatevi, come lo videro quei sacerdoti e quelli del Sinedrio, si vede se siamo stati con Gesù. Si vede se siamo stati con Gesù. E questo è il mio desiderio, che si veda che sono stato con Gesù, che si veda che Gesù è il mio Signore, e si vede che la sua presenza e la sua gloria dimorano in me. La Chiesa del tempo camminava sapendo che la presenza di Dio in loro li rendeva testimoni. Sapeva, credeva, aveva osato credere che Dio era capace di fare quello che aveva promesso. Aveva osato crederlo. Aveva osato crederlo che il primo che osò credere fu Pietro, alla porta bella. E poi vi furono altri uomini che hanno osato credere. Ci sono stati tanti uomini nel corso della storia, figli di Dio, che hanno osato credere che Dio era capace, per la sua potenza, di compiere ciò che noi non saremmo mai capaci di fare. Grazie Signore per la tua parola e benedicila nei nostri cuori. A te sia la gloria. Amen.